In altre parole.
Otto 18, 20 secondi, oggi 125 anni fa, e dunque il 24 di luglio del 1900, nasceva Zelda Fitzgerald. Di lei, tra l'altro, segnalo in apertura, possiamo leggere, sono edizioni fresche fresche, giusto dello scorso anno, Lasciami l'ultimo valzer, pubblicato da Bollati Boringhieri, oppure La parte inventata della vita, che è la bellissima selezione di lettere tra Zelda Fitzgerald e Francis Scott Fitzgerald, in una magnifica edizione Feltrinelli, molto ben curata. Zelda Fitzgerald, bella, scatenata, viziata, veniva da una famiglia importante, nasce in Alabama e dunque insomma in terra di tradizione, diciamo così, non si è mai preoccupata di salvaguardare appunto la reputazione della propria famiglia, anzi ha sempre infranto le regole, si è detto, no, di famiglia benestante, amava ballare, fare feste, prendere lezioni di danza, nuotare, a quanto pare si racconta amasse nuotare nuda, insomma molto molto spregiudicata. La vicenda di Zelda Fitzgerald si lega a doppio filo, diciamo così, a Francis Scott Fitzgerald nel 1918. Allora, da qui vogliamo partire con la conversazione di Valeria Palumbo, che intanto saluto perché è collegata con noi al telefono. Ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, evocare in questo anniversario, 125 anni, la figura di Zelda, ci permette in realtà di parlare del tema del rapporto tra genio e follia nell'arte, soprattutto, insomma, nella variante femminile. Però io partirei da una domanda, Valeria Palumbo. In che modo Zelda incarna questo tema?
Dunque, c'è da dire che quello che è considerato un po' il disordine, no, di vita di Zelda, che è diventato quasi un mito, che si unisce poi al tipo di vita che ha fatto col marito, è inserito però in un tempo. Zelda faceva parte di questo movimento di ragazze statunitense, che poi sono state chiamate le Flappers, che si ribellavano contro i costumi molto rigidi imposti alle donne anche negli Stati Uniti, di stampo vittoriano, diciamo così, e quindi indossavano abiti corti, insomma, inutile evocare il grande Gatsby, abiti corti, facevano molto sport, fumavano, andavano in motocicletta, appunto, ballavano, pretendevano di essere libere e autonome. A questo Zelda univa una particolare inquietudine, questo sicuramente, ma anche uno straordinario talento. Ormai è cosa risaputa, Scott Fitzgerald ha tinto moltissimo alla sua vita, alle sue lettere, ai suoi scritti per il suo lavoro, e infatti ci rimase malissimo quando uscì Lasciami l'ultimo valzer, che è un romanzo in chiave autobiografica. Poi probabilmente, come dire, sul talento letterario, se era più bravo uno, più bravo l'altro, insomma, si potrebbe discutere a lungo, però sicuramente ha saccheggiato, e sicuramente, come dire, questa particolare esuberanza, particolare inquietudine di Zelda è stato poi il motivo per cui lei è finita in manicomio e non c'è finito lui. Lo dico perché lo stesso è successo praticamente con Lucia Joyce, cioè la figlia di Joyce, no? Se uno guarda alla famiglia Joyce, forse non era lei quella da internare, cioè dal padre al fratello erano tutti, soprattutto per via dell'alcol, veramente segnati dal disagio mentale, ma ci finisce solo lei, e quindi questo ci pone senz'altro la domanda: perché le donne?
Mentre ti ascoltavo e nel ripercorrere la vicenda di Zelda Fitzgerald ieri, mi veniva in mente, non so se conosci questa mostra che si è chiusa ormai lo scorso anno, di questi tempi, ma mi veniva in mente una bellissima mostra intitolata Io non scendo, che si è tenuta nel corso dello scorso anno al Magazzino delle Idee, mi pare a Trento, e raccontava la storia di alcune donne che tra il 1870 e il 1970 salivano in cima agli alberi. La mostra si intitolava Io non scendo e tra le protagoniste di questa mostra ci sono Louisa May Alcott, Simone de Beauvoir, Pippi Calzelunghe, Angela Carter, Bianca di Beaco, Tiziana Weiss, Riccarda De Ecker, tante donne che decidevano con un'azione di staccarsi dal mondo e restare a guardarlo un pochino più in su. E forse anche Zelda Fitzgerald sarebbe salita volentieri su un albero durante la sua vita e forse non scendere più, chi lo sa. A questo proposito, l'anno scorso è stato pubblicato da Salani un libro molto bello sul tema, si intitola, con un titolo magnifico trovo, magari chiederò a te Valeria Palumbo di commentare, Il pericolo di essere sana di mente, di Rosa Montero, che è una scrittrice spagnola che guarda al legame che abbiamo evocato poco fa tra genio e follia nell'arte, un legame necessario appunto tra creatività e malattia mentale. Quali altri casi vengono in mente, Valeria? Però ti chiederei di partire dal titolo, no? Il pericolo di essere sana di mente.
Dunque, io ho per Rosa Montero un debole proprio, lei è una psicologa, è nata nel 1951, vorrei anche ricordare la ridicola idea di non vederti più sulla Marie Curie e su suo marito, è stata una giornalista, in realtà il suo libro più famoso è quello che lei ama di più, si chiama La pazza di casa ed è stato appena riedito da Salani, Il pericolo di essere sana di mente, Ponte alle Grazie, e La pazza di casa in realtà è una espressione di Teresa D'Avila e fa riferimento alla fantasia, quindi già qui il nesso stretto, cioè dice Rosa Montero, come già diceva Teresa D'Avila, c'è un legame strettissimo fra pazzia, fantasia e quindi creatività e quindi aggiunge Rosa Montero con la scrittura, perché questo è l'altro step. Ed è la stessa Rosa Montero, sia nella pazza di casa, sia nel pericolo di essere sana di mente, a citare tutta una serie di autori, alcuni che a noi oggi forse non sembrano affatto pazzi, penso a Emily Dickinson che si chiude, a proposito del salire sugli alberi, lei si chiude nella sua stanza, è sempre sembrata una forma appunto di follia, in realtà è, secondo me è stata una forma invece di protesta e di libertà, è una stanza tutta per sé trasformata in un mondo tutto per me, quello di Emily Dickinson poi è particolare, ma lei in questi libri ricorda moltissimi casi, vorrei citare solo Melville che quando Moby Dick vendette solo poche decine di copie la prese malissimo e praticamente non scrisse praticamente più se non Bartleby lo scrivano che pure è un assoluto capolavoro. Secondo Rosa Montero non solo c'è un legame quasi necessario fra follia e scrittura, ma la scrittura è l'unico modo che lei vede, poi ovviamente ce ne sono altri, magari citiamo altre forme d'arte, l'unico modo che lei vede per canalizzare per vivere questa follia senza poi magari uccidersi o fare altri atti estremi.
Valeria Palumbo, visto che sei una grande storica del pensiero femminile e della storia delle donne, ma essere pazzi, insomma, tra virgolette, essere diversi forse, e artisti, a tuo giudizio, secondo la tua lettura e i tuoi lavori, ha un peso diverso se sei uomo o sei donna?
Assolutamente sì, ma per un motivo molto semplice. Allora, innanzitutto la libera espressione creativa delle donne è sempre stata molto limitata, quindi già il fatto che le donne volessero fare le artiste sembrava strano. Dopodiché per fare l'artista devi avere un modo di vita che per esempio, come dire, ha poco a che fare con il modello di madre sposa esemplare che in particolare la società borghese ha preteso dalle donne. Devo dire che questa cosa è molto più forte nell'Ottocento, perché l'Ottocento istituzionalizza tutti i ruoli e le professioni e tende a confinare le donne a casa e a dare agli uomini invece la possibilità di fare gli artisti. Dopodiché è anche vero che follia e creatività nell'Ottocento sono molto legate, penso alla Bohemienne. Nel caso delle donne, dato che le donne già di per sé vengono considerate come una sorta di anomalia, si fa più grave la diffidenza della società. E poi ci sono appunto alcuni casi clamorosi che ce lo dimostrano, penso, sempre restando nell'arte, a Camille Claudel che sicuramente era un carattere molto, insomma, molto vivace, ma che in un uomo sarebbe stato appunto riconosciuto come temperamento passionale, viene invece chiusa dalla madre e dal fratello, che non accettavano il suo modo di vita in manicomio, perché questo era il punto: quando non si accettava il modo di vivere libero delle donne, le si chiudeva in manicomio, si poteva farlo. Lei è morta completamente dimenticata, pur essendo una grandissima artista, nel 1943, quindi non in tempi così remoti, completamente sola, senza mai essere riuscita ad uscire, perché non aveva nessuna libertà di farlo.
Un'ultima cosa che ti vorrei sottoporre, perché evocando Camille Claudel ovviamente si aggiunge a genio, follia e creatività la questione del dolore.
Sì, e secondo Rosa Montero anche qui è quasi una dimensione non solo necessaria, ma che unifica gli artisti. Rosa Montero parla tantissimo del dolore, che non è solo un dolore esistenziale, perché poi lei elenca tutta una serie di casi di artisti che hanno avuto dei dolori reali. C'è da dire di nuovo che nel caso delle donne esistevano poche forme di accettazione, di lutto, diciamo così, considerate accettabili, mentre per gli uomini si poteva andare lontano, si poteva ricominciare, si poteva, se si perdevano dei bambini, avere un'altra donna. Ecco, quindi anche la limitazione delle mode di espressione del dolore ha costituito per le donne un'ulteriore forma di disagio.
Di Zelda Fitzgerald si possono leggere almeno due libri che sono usciti solo l'anno scorso in riedizione, in ristampa, con nuove curatele: La parte inventata della vita, sono le lettere scelte, e poi il già citato Lasciami l'ultimo valzer, pubblicato sempre lo scorso anno da Bollati Boringhieri. Oggi, 125 anni fa, nasceva Zelda. Ne abbiamo parlato con Valeria Palumbo per il quarto appuntamento. Noi domani ci risentiamo alle 8:18, sarà anche il momento del congedo da questa bellissima settimana. Intanto ti auguro una buona giornata.
Grazie, grazie, a domani a tutte e a tutti.
Rete 2.